mani di un padre che sarà con voi e si prenderà cura di ciascuno di voi ogni giorno di questo nuovo anno. E con questa certezza che penso a voi. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Me ne andavo un giorno, un mattino, a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. Dal mare dei ricordi scolastici è emersa questa poesia in questi giorni, poesia di Luigi Mercantini, spigolatrice di Sapri, che racconta in forma poetica il massacro di 300 giovani guidati da Carlo Pisacane. La spigolatura, scusate ma ho problemi purtroppo anche gli occhi. La spigolatura è un'attività, un lavoro molto molto antico che troviamo nelle pagine della Bibbia, nelle prime pagine della Bibbia. La possibilità di spigolare, ossia raccogliere le spighe dopo che i mietitori hanno fatto il loro lavoro, e le spighe rimaste in terra, fa parte di quello che si può definire il welfare, per aiutare i meno abbienti a sopravvivere, e fu ideato da Dio stesso. Lo troviamo infatti scritto nel Levitico, quindi proprio siamo ai primordi della storia. Fu ideato da Dio stesso proprio per aiutare i più bisognosi. È scritto infatti: quando mieterai la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini del tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta, lo lascerai per il povero, per lo straniero. Io sono il Signore, vostro Dio. I poveri, gli stranieri, non erano considerati un peso insopportabile, un peso da eliminare, da sopportare magari malvolentieri, ma il prossimo da amare e aiutare. Nella storia biblica di cui ci stiamo occupando troviamo una sconosciuta straniera che da povera spigolatrice divenne moglie di un ricco possidente ed entrò nella dinastia davidica, come appunto ricorda Matteo proprio nel primo capitolo. Questa donna apparteneva al popolo moabita. I moabiti discendevano da Moab, figlio di Lot, e spesso questo popolo era in contrasto con Israele, in contrasto diverse volte anche di natura bellica. Loro adoravano il dio Chemosh, una divinità nazionale anche condivisa dagli ammoniti. E questo dio crudele, chiamato il dominatore, chiamato il distruttore, era un dio al quale sacrificavano anche, c'erano dei sacrifici umani. Sembra che il re di Moab abbia sacrificato il suo primogenito a questo dio. Gli autori dell'Antico Testamento hanno definito questo Chemosh un abominio di Moab, o il rifiuto di Moab. Influenzati dalle mogli straniere, che ne ha avute un bel po', Salomone, che aveva appunto anche delle mogli moabite, delle mogli ammonite, Salomone erigerà anche un altare, un alto luogo alle porte di Gerusalemme proprio, è raccontato un primo re, a questo Dio, Salomone, il saggio. 3 secoli più tardi però Giosia porrà fine a questo culto in occasione dell'ultima grande riforma che ha fatto. Se abbiamo la smania di potere, come l'ha avuta Salomone, una smania che riempie il cuore e la mente, offusca la capacità proprio di pensare, e non diamo, diciamo che non riusciamo più a capire veramente la realtà delle cose. Addirittura appunto Salomone, che chiese a Dio la saggezza, erige un altare al Dio Chemos. La storia di Ruth. La storia di Ruth, il cui nome significa amica, è semplicemente straordinaria e vale la pena ricordare. Siamo, come sapete, ai tempi dei giudici e c'era carestia nel paese di Israele. Abimelech e Naomi, sua moglie, che abitavano a Betlemme, decisero di andare dal loro paese con i loro 2 figli e si stanziarono nel paese di Moab, nelle campagne di Moab. Pensate quante cose straordinarie sono successe in quel piccolo paese di Betlemme. Ha dato i natali a quello che è considerato il più grande dei re di Israele, e poi ha dato i natali anche a qualcuno che conosciamo bene, che abbiamo ricordato nei giorni scorsi, il re dei re. Dopo Abimelech, purtroppo poco dopo, Abimelech muore e 2 figli si sposarono con delle mogli moabite. Dopo 10 anni purtroppo anche i 2 figli morirono, quindi potete immaginare che nella vita di Naomi o Noemi i momenti di sofferenza sono stati piuttosto pesanti. Si trova perciò, la nostra cara Noemi, si trova vedova con 2 nuore in una situazione veramente drammatica, perché non avendo il supporto degli uomini di famiglia, la situazione diventava veramente drammatica per le donne. Decise così di tornare al suo paese. Poco dopo la loro partenza, prima di entrare proprio, di rientrare nel paese di Israele, di lasciare il territorio di Moab, Naomi saluta le 2 nuore e dice loro: andate, tornate ciascuna a casa, a vostra casa, insomma. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Parole che rivelano sicuramente il profondo affetto della suocera nei confronti delle 2 nuore, delle 2 donne. Ed era la cosa più sensata per loro tornare nel loro paese, visto la situazione in cui erano, perché si prospettava veramente un futuro piuttosto dramma per loro. A questo punto, tra le lacrime, Orpa prende la strada del ritorno a casa. Ma Ruth, questa donna, testarda, le rimane a fianco con queste parole: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu? Quante suocere vorrebbero sentirsi dire queste parole. Perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e ti sarò, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te. Un quadro davvero idilliaco, in cui dipinta una situazione, dipinta un rapporto che i tempi che viviamo, in cui la famiglia è diventata veramente un disastro, fanno pensare. Nella moderna confusione dei rapporti familiari è un quadro che offre una speranza. C'è la possibilità, abbiamo noi la possibilità di offrire alla società che ci circonda un quadro di questo tipo. E nello stesso tempo però anche chiaramente un dito puntato verso le famiglie che per un non nulla si disastrano. Le tre donne, anche Orpa, stanno dicendo alle donne di oggi: non desiderate niente di meno per la vostra famiglia, non desiderate niente di meno di questo rapporto, che l'amore, la stima, il reciproco donarsi siano i legami giusti e santi per costruire un ambito familiare secondo il desiderio e il progetto di Dio. La vicenda di Ruth si muove tutta intorno alla sua scelta. È stata una decisione che ha dato alla sua vita, come sappiamo, una svolta radicale, che ha cambiato il suo destino per sempre. Da oscura ragazza di un paese, di un popolo pagano, entrò nella dinastia che ha dato al popolo ebreo il più grande dei re, come dicevamo, e anche il re dei re. Cosa c'era nella scelta di Ruth per operare un simile capovolgimento della sua vita? È bastato il suo amore sincero per la suocera? Sicuramente, come sappiamo, una donna straordinaria. C'è un'altra donna, prima di Ruth, che ha fatto una scelta simile. Anche lei apparteneva a un popolo pagano. E grazie alla sua scelta, questa donna, anche lei, proprio a fianco di Ruth, nell'elenco delle genealogie, rientra proprio nella dinastia davidica. Straordinario. Entra anche nell'elenco degli eroi della fede, capitolo 11 degli Ebrei. Questa donna è Rahab. Ruth e Rahab, due donne pagane, una che poi fra l'altro aveva fatto della prostituzione il suo modo di vivere, probabilmente perché era vedova, perché moltissime volte le vedove si dedicavano a questo per sopravvivere. Due donne che hanno dato una svolta radicale alla loro vita facendo la scelta giusta. La scelta giusta. Ragionando un po' e guardando qua e là nella Bibbia, ho trovato una cosa che mi ha fatto riflettere. Riusciremo noi maschietti, no? A capire e accettare l'enorme importanza che il genere femminile ha avuto nel piano di Dio? Riusciremo a smettere di crederci superiori, di abbandonare il nostro strisciante sovinismo maschile? Non lo so, però la Bibbia può aiutarci in questo, a considerare la donna come qualche cosa di prezioso per noi e per Dio. Una nota. E la vediamo in particolare nella vita di Rahab. La scelta per Dio permette al passato di appartenere realmente al passato. Vi spiego. Rahab, pur essendo ricordata come prostituta, l'autore della lettera agli Ebrei dice proprio Rahab, la prostituta, però se notate bene l'accento nel discorso dell'autore è sulla sua fede. Il suo passato è stato messo nel passato. Mi chiedo se riuscirò anch'io a fare una cosa del genere, a porre il passato di una persona, quello che ha fatto, quello che è stato, dietro le spalle e vedere quello che lui è, quello che Dio ha fatto in lui. La fede di Rav è chiaramente espressa con queste parole: il Signore, il vostro Dio, è il Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Giosuè 1,11. Una dichiarazione questa che rispecchia proprio ciò che è nel cuore della fede ebraica. Nel suo lungo e straordinario discorso, Mosè, prima di entrare nella terra promessa, che poi lui non è entrato, raccomanda al popolo di mantenersi fedele al suo monoteismo e dice: sappi dunque, e oggi ritieni bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Le parole che ha espresso Rab. E che non ve n'è alcun altro, Deuteronomio 4,39. Per la pagana Rab ha significato accettare una svolta radicale. Non solo scegliere Yahweh come Dio, il Dio degli Israeliti, al posto del suo Dio, non sappiamo se anche lei aveva il Dio Chemos, ma di abbandonare l'idea che possa esistere un altro Dio al di fuori di Yahweh. Questa idea doveva essere abbandonata, e non era, miei cari, infrequente questa idea. Moltissimi dei popoli sceglievano un Dio principale per loro a fianco di tanti altri dei, magari anche di altri popoli. Potevi scegliere il Dio Yahweh, però mantenere Chemos, mantenere anche tutti gli altri. Questo si chiama in gergo diciamo teologico enoteismo. L'enoteismo è proprio questo: mi prendo un Dio, lo metto al di sopra degli altri, però non si sa mai, anche gli altri li teniamo buoni. È abbastanza frequente anche oggi questa idea, abbastanza frequente. Quanti pongono Gesù tra gli altri fondatori di religione? Sì, è il migliore, quello che ha detto parole più sagge, quello che forse ha dimostrato meglio il suo amore, ma teniamoci anche gli altri. Infatti non sarebbe politicamente corretto oggi credere e affermare che vi è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Mi sono trovato in una situazione in cui, fin quando si parlava di Dio, era un gruppo di liceali, fin quando si parlava di Dio, sì, tutti, sai, questo ecumenismo a tarallucciarino. Quando ho cominciato a dire c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, bene, c'è qualcuno ha alzato la mano, io non voglio essere cristiano, ho detto chiaramente. La scelta di Ruth è simile a quella di Rav: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. La scelta delle due donne riguarda principalmente Dio e in secondo luogo, in seconda istanza riguarda la persona. Non dimentichiamolo mai, non dobbiamo porre le persone davanti alla Chiesa evangelica, di fronte a tutte le altre chiese, magari la Chiesa di Via Parini meglio di tutte le altre chiese. Non è questo. Dobbiamo mettere il Dio che chiamiamo, il Gesù che adoriamo come scelta. Dobbiamo mettere come scelta il Dio Padre o al posto della nullità di una religiosità privata del suo essenziale. Scegliere Gesù ha delle ricadute pratiche nella nostra vita. Anche Giosuè, come suo predecessore, fa un lungo discorso prima di portare portare il popolo dentro la terra. E se vi sembra sbagliato Parole che risuonano anche stamattina con forza. Se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me, dice Giosuè, e alla mia casa serviremo il Signore. Anche in questo caso il popolo è posto di fronte ad una scelta ben precisa. Gli dèi o il radicale monoteismo? E quello che era la scelta era molto radicale, ripeto, non enoteismo, ma monoteismo. Dio e tutti gli altri dèi non ci sono più, scompaiono. Il verbo scegliere deriva dal latino exligere e richiama l'idea di separare ciò che riteniamo peggiore da ciò che riteniamo migliore. E quel migliore viene eletto a cosa prioritaria. Implica una ponderata decisione che non si ferma alla semplice considerazione superficiale. Sì, voglio questo. No! Vedete, quando la scelta è ben ponderata, si fonda sull'intelligenza, l'emotività e la volontà. Infatti l'appello di Giosuè non si ferma alla semplice scelta di chi consideriamo migliore, ma spinge alla concretezza: scegliete chi volete servire. Non soltanto accettare come vero, magari meglio degli altri. I Tessalonicesi, se c'è una chiesa che è stata esaltata dall'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, è stata proprio la chiesa di Tessalonica. Ha delle parole verso di loro di elogio veramente belle. Noi ringraziamo sempre per voi Dio, per tutti voi, nominandovi nelle vostre preghiere, ricordandoci mi chiedo se l'Apostolo Paolo visitasse la nostra chiesa e se potrebbe scrivere queste parole per noi. Me lo chiedo, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio Padre dell'opera della vostra fede, della fatica del vostro amore, della costanza della vostra speranza. Mediante la loro opera della fede, fatica dell'amore, costanza della speranza, i Tessalonicesi avevano reso palese la loro elezione, la loro salvezza. L'avevano resa palese in questo modo, con le tre virtù teologali vissute nel quotidiano, giorno per giorno. Alla base di tutto ciò dei Tessalonicesi c'era una scelta ben precisa, ed era questa: vi siete convertiti dagli idoli, ok, dagli idoli, per servire il Dio vivente e vero. La loro conversione risulta una scelta radicale, appunto, a 180 gradi, lasciare gli idoli per servire Dio. Perché non si può lasciare gli idoli e stare con Dio senza servirlo. Ma sapete benissimo che adorazione e servizio sono sinonimi. Sono sinonimi. In quale modo è resa evidente la loro conversione? Proprio in questo. Ma io faccio una domanda a me stesso, voi tappatevi l'orecchio perché parlo con me stesso. Va bene. Gianni, come, in quale modo è resa evidente la tua conversione? Perché frequenti la chiesa evangelica di Via Parini? Perché ogni tanto leggi la Bibbia? Perché ogni tanto ti fermi a pregare? Perché sei un po' più buono di prima? In che modo? La domanda è questa. In che modo stai servendo il Signore? La domanda cruciale è questa. Se a questa domanda, in che modo servi il Signore, non riesci a dare una risposta precisa, tu hai forse qualche passo in più da fare, qualche cosa di più da comprendere. L'Apostolo Paolo, che con la sua puntigliosità qualche volta è pesante, no? Lo riteniamo pesante, ma lo percepiamo, lo ricordiamo come una persona che ha fatto una scelta radicale, da persecutore della Chiesa e di riflesso di Gesù, perché quando Gesù lo incontra dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo stava perseguitando Gesù tramite la Chiesa. E diventa il persecutore nel nome, per il nome di Gesù, scelta veramente radicale. Nei suoi scritti, diciamo, le esortazioni a fare delle scelte è costante. Abbiate in voi, ossia decidete di avere in voi, scegliete di avere in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale poi lo conosciamo. Vedete, c'è una cosa che forse dovremmo far pesare nel giusto modo. Scegliere Dio, fare la scelta, è qualcosa di particolare. Perché? C'è una prima scelta che dobbiamo fare, una prima scelta di seguirlo, la prima scelta di accettarlo come Signore della nostra vita, ma la scelta, la decisione di scegliere è qualcosa che poi deve preoccuparci ogni giorno. Vedete, quello che definisco la prima scelta, quella che ci fa intraprendere la strada della fede, però sappiamo che la strada della fede, almeno per me è stata così, non è stata una tranquilla stradina di campagna, sempre dritta, senza. La strada della fede è una strada nella città piena di bivi, piena di rumore, piena di tante cose che possono veramente disturbare. E di fronte ai tanti bivi, perché sono tanti che la vita ci offre, i momenti in cui dobbiamo decidere qualche cosa al posto di un altro, e non la cravatta. Stamattina mi sono messo davanti le mie cravatte, quale sei? Forse questa. Non è questa, ma quante volte nella mia... Per esempio, arrabbiarmi o no di fronte a certe cose, scoraggiarmi o no. Le occasioni per fare delle scelte ogni mattina, ogni giorno ci sono. È la prima scelta, attenzione, la prima scelta che facciamo ci dà la possibilità poi di fare, ci dà la libertà, la forza, la capacità di fare altre scelte. Gesù ha detto: chi è schiavo chi commette il peccato è schiavo del peccato, finché siamo schiavi del peccato non possiamo scegliere. Ma nel momento in cui diciamo di essere liberati da Cristo, abbiamo la possibilità poi, durante il corso della nostra vita, di fare le scelte giuste. Quello che ricordo Blaise Pascal, filosofo, matematico, a proposito della scelta, scrisse: dunque, supponendo che la ragione non può determinare la verità tra due alternative, l'esistenza e la non esistenza di Dio, non possiamo farlo con la ragione, possiamo scegliere Dio facendo i calcoli matematici, no? È necessario scommettere, questa parola è passata proprio nella storia, la scommessa di Pascal. Considerando la scelta più conveniente, l'uomo è costretto a scegliere tra il vivere come se Dio ci fosse e il vivere come se Dio non ci fosse. Nessuno può rifiutarsi di prendere una posizione, perché il non voler scegliere è già una scelta, che è una scelta motivata. Quindi non possiamo farne a meno questa prima scelta di seguire Dio. Dobbiamo decidere. Tu non puoi scegliere perché la non scelta è già una scelta di vivere come se Dio non ci fosse. Come dicevo, per poter esercitare la facoltà di scegliere, perché ci sono tanti momenti nella vita in cui dobbiamo fare le scelte, ci è data proprio nel momento in cui noi siamo liberati dal peccato. In questa strada che percorriamo, che percorreremo ogni giorno di questo nuovo anno, ci sono tante sirene che parlano, che urlano: fai questo, fai quest'altro, decidi questo, decidi l'altro. Sirene che lanciano i loro messaggi costantemente, non soltanto attraverso la televisione, ma la vita stessa è piena di queste sirene che ci propongono di lasciare la strada maestra. Ma non sottovalutiamole, perché purtroppo queste sirene rimbombano nella nostra testa, le abbiamo anche dentro di noi. Vi ricordate Ulisse? Nel suo viaggio su una barca incontra appunto queste sirene che cercavano di farli deviare dalla sua via. Cosa ha fatto Ulisse? Si è legato all'albero maestro della barca. È l'unico modo per resistere alle tante sirene, per decidere veramente le cose giuste, legarci a Cristo non soltanto intellettualmente, non soltanto dicendo sì, io credo in te, ma anche emotivamente. E questo mi fa pensare, legati a Cristo anche emotivamente. Allora, che cosa fare? Leghiamoci a Cristo ogni giorno di questo anno. Ogni scelta fatta seguendo le indicazioni di Dio, che troviamo appunto nella sua parola, è un nodo che ci lega a Cristo. Arrivando alla conclusione, un grande teologo del secolo scorso in un suo scritto affermò che la riforma è la decisione di conformarsi alla decisione di Dio. Decidere di conformare il nostro pensiero, i nostri sentimenti, la nostra volontà a quelli di Dio. A questo siamo chiamati, questa è la nostra schiavitù, decidere. Perché qualcuno giustamente ha detto che noi siamo liberi soltanto di scegliere di chi essere schiavi. Capite? La libertà è un'utopia. Possiamo decidere soltanto di chi essere schiavi. Chiaramente il mio pensiero è quello di legarci a essere schiavi di Cristo. C'è un proposito che diventa preghiera, perché ogni proposito dovrebbe trasformarsi in preghiera per questo nuovo anno. Signore, fa che di fronte a tanti bivi, a tante scelte da fare, io posso sempre scegliere la via migliore. Preghiamo. Signore, sappiamo che questo nuovo anno ci riserverà tanti momenti belli, tanti momenti brutti. ma una cosa è certa, la costanza della tua presenza, sarai costantemente presente vicino a noi, questo ci dà tanta forza. Signore, io ti prego per me, per i miei fratelli e le mie sorelle, questo anno avremo tante cose davanti a noi, tanti momenti in cui dobbiamo decidere, che ciascuno di noi possa fare sempre la scelta giusta. Ruth, Rab, sono lì per ricordarcelo, che fare la scelta giusta può dare veramente una trasformazione radicale alla nostra vita, e noi vogliamo essere trasformati da te, oh Signore. Ti prego, aiutaci. Amen.